Nell'acquario di Controradio che si è animato con la nostra ospite Marina Capponi, giurista. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità e dell'onore che mi fate per poter partecipare.
Allora, molto piacere. Dottoressa Capponi, avvocato o giurista? Come la...
Avvocata. Mi sembra la definizione giusta.
Abbiamo anche la diretta Facebook, quindi potete intervenire anche in diretta Facebook. Il tema è quello del congresso delle famiglie, che si svolgerà da domani a Verona, da 29 al 31 marzo, e che io leggo mi sono scaricato la presentazione del congresso del sito ufficiale, ha l'obiettivo di unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglia per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società. Questo è un po' il tema. E, insomma, troveremo molti ospiti. Io vedo anche qui gli 8 temi: la bellezza del matrimonio, i diritti dei bambini, ecologia umana integrale, la donna e la storia, crescita e crisi demografica, politiche aziendali per la famiglia e la natalità, tutela giuridica della vita e della famiglia, insomma tutti i principi
apparentemente condivisibili.
No, nel senso non... Nulla da dire, no? O sì?
Apparentemente no.
Apparentemente
no.
Apparentemente?
Il grande problema di questa assise è che si presenta appunto con una veste molto accattivante, apparentemente diciamo pluralista, in realtà si presenta invece come un monolite e quindi persegue l'idea di propugnare una figura di famiglia che in realtà è assolutamente superata e addirittura non esiste nemmeno dal punto di vista né antropologico né storico. Cioè la famiglia naturale concepita così come gli organizzatori la vogliono dipingere, quella tra uomo e donna e basta, in realtà è un concetto che anche gli stessi storici e i sociologi non riconoscono assolutamente. La figura della famiglia è meglio definibile come le famiglie, cioè, ormai specialmente nel nostro ordinamento, nel nostro ordinamento occidentale è venuta ad assestare su una pluralità di situazioni, quindi è famiglia comunque quella tra uomo e una donna, così come tra persone dello stesso sesso. Noi abbiamo appunto la legge sulle unioni civili, ci sono figure di famiglia diciamo così anche monogenitoriali, ci sono una serie di situazioni nelle quali per esempio anche il fatto della genitorialità biologica è stata ampiamente superata, per dire l'adozione è una forma di famiglia non biologica ma di amore, di affetto, giuridica. Quindi
loro propugnano diciamo un'idea che molti non condividono, e lei stessa non condivide, di univocità del modello familiare, però possono fare un congresso in cui testimoniano, no, la loro preferenza quel tipo di famiglia. Che c'è di male in quel? Perché protestare? Voglio dire, no, c'è anche le famiglie arcobaleno e fanno manifestazioni, perché loro non potrebbero?
No, per carità, tutti possono ovviamente perseguire l'idea di famiglia che ritengono più opportuna. L'importante è che questo non passi come un messaggio appiattisce una pluralità che è anche una pluralità giuridica. Il ministero sembra avere dato il patrocinio a questa iniziativa, quindi questo è un fatto molto delicato, molto importante.
Palazzo Chigi l'ha ritirato.
Però diciamo sembrerebbe che appunto il ministro, poi c'è uno schieramento di ministri piuttosto importante e non si avverte un grande pluralismo di dibattito. Anche la stessa Chiesa sembrerebbe molto molto preoccupata rispetto all'impostazione che viene data a questo congresso.
Quindi voi siete lei in rappresentanza di un nucleo di forze anche abbastanza esteso nella società, come sappiamo, siete preoccupati di un'ingerenza, no? Come se questo tipo di concezione potesse entrare a far parte delle politiche di governo.
Indubbiamente qualche sospetto viene, anche perché vi è un iter, diciamo, anche legislativo in atto. fatto che sembrerebbe proprio proporre un modello di questo tipo. Quindi non è un dibattito meramente culturale sul quale si possa in qualche modo interloquire ma non abbia delle incidenze effettive, ma abbiamo un disegno di legge, il disegno di legge Pillon, che molto nei giorni prossimi, diciamo, comincerà a passare al vaglio delle varie commissioni. Di conseguenza vi è un disegno molto concreto che sembra voler sovvertire l'equilibrio raggiunto nel 75 con il nuovo diritto di famiglia, di una effettiva, diciamo, eguaglianza e parità tra i coniugi, tra le figure genitoriali. Sembra voler ignorare completamente quello che è stato un'evoluzione che anche recentemente è stata sancita dai nostri codici. Vuole superare, per dire, una centralità del bambino che ormai anche
ancora entriamo
giudice
nel dibattito sul Pillon. Ricordiamo che siamo in diretta con l'avvocata Marina Capponi per parlare del congresso delle famiglie che si svolgerà da domani a Verona e appunto di quelle che sono le eventuali criticità, di quelli che sono i dubbi che si possono sollevare. 366-6260-155 per i vostri interventi tramite WhatsApp. Peraltro ne sono arrivati già un paio, poi magari ce n'è anche uno vocale, poi magari lo mandiamo, e potete commentare anche su Facebook. Il buon David là dal vetro ci renderà edotti di quello che succede su Facebook. Allora, il disegno di legge Pillon, che è molto contestato anche questo, quali sono secondo lei i punti nevralgici che lo rendono inaccettabile per quello che voi ritenete?
Beh, innanzitutto si perde appunto questa centralità del minore, che invece era stata conquistata nel tempo ed aveva raggiunto un assetto normativo anche abbastanza importante. Gli stessi giudici calibravano tutti i loro provvedimenti proprio in visione dell'interesse del bambino. Qui si sposta di nuovo l'asse verso i genitori che si ripartiscono questo tempo da trascorrere con il figlio o i figli, con una rigidezza che fa pugni con la specificità di ogni caso di crisi familiare, prima di tutto. Quindi 12 giorni e notte con l'uno e con l'altro come minimo
al mese,
che è una diciamo forzatura nella quale appunto si introduce un algoritmo ragionieristico invece che calibrare la relazione tra i genitori con quella che è la realtà, perché effettivamente poi...
E questo vale anche quando c'è, non so, il sospetto di abusi?
Purtroppo sì, perché il tema della violenza,
un ragazzino, una ragazzina, un bambino, una bambina,
certo,
deve comunque, è obbligato comunque,
certo,
a frequentare il genitore.
Ci sono diverse norme nel disegno legislativo che parlano, anche se in maniera molto sfumata, di violenza, ma in realtà poi questo fenomeno non lo trattano con la severità che sarebbe necessaria. Per dire, anche la mediazione obbligatoria, che per la Convenzione di Istanbul, che anche l'Italia ha recepito, viene vietata nel caso di casi di violenza intrafamiliare, proprio perché la mediazione è un meccanismo che presuppone una libertà di autodeterminazione delle due persone che con l'aiuto di un mediatore cercano di raggiungere un punto di caduta nel loro conflitto. Ma è chiaro che se c'è una vittima e un carnefice, la mediazione viene assolutamente ad essere vanificata, a diventare addirittura devastante. E nei casi di violenza, pur essendo appunto vietata dalla convenzione internazionale, qui viene introdotta proprio come condizione di procedibilità. Vuol dire che non puoi andare davanti al giudice per chiedere la separazione se non hai già attraversato la forca caudina della mediazione obbligatoria. E chiaramente, se c'è un soggetto che subisce abusi o violenze, è indotto ad accettare qualsiasi cosa pur di arrivare finalmente alla separazione. Ci sono tante donne che non ne possono più e che hanno una situazione nella quale si devono separare assolutamente, anche spesso per situazioni di maltrattamento familiare, e che a quel punto dovrebbero accettare veramente ogni tipo di condizione.
Allora, abbiamo un messaggio vocale, proviamo a mandarlo.
Ciao Domenico, non so se li passi gli audio su questa discussione e quindi sarò brevissimo. Secondo me la questione è semplice, non si può patrocinare una cosa che va in qualche modo a proporre delle tesi che vanno a togliere dei diritti a qualcuno, cioè non è esattamente uguale quando protesta, quando diciamo nei convegni dei concetti delle famiglie arcobaleno, cioè chi, se si propone di avere più diritti, ok, se si propone di togliere i diritti a qualcuno perché non gli si riconosce il fatto di essere sostanzialmente un essere umano e quindi di avere diritto ad avere una famiglia, non si può patrocinare.
Molto chiaro, questo è il parere del nostro ascoltatore. Abbiamo un altro commento, questo volta scritto: la famiglia è un costrutto sociale in natura, non esiste quindi la famiglia naturale, è un ossimoro. Questo per dire che sti cialtroni, dice l'ascoltatore, io mi dissocio, mi devo dissociare naturalmente, non si sa dove hanno studiato e se l'hanno fatto davvero. Dunque, i figli, come aveva detto, la mediazione, però il ruolo della donna perché viene costretto da questo? Lei diceva prima anche nella legge Pillon, che è sulla bigenitorialità perfetta, per così dire, perché c'è il cambiamento anche, diciamo, di percezione del ruolo della donna?
Beh, per esempio, il fatto di statuire dei periodi equipollenti di permanenza del bambino presso l'uno o presso l'altro è un escamotage per eliminare il mantenimento, diciamo, attraverso un assegno, quindi imponendo una sorta di mantenimento diretto nel presupposto che i due coniugi, i due soggetti, i due genitori abbiano dei redditi comparabili, che siano, diciamo, entrambi nella condizione di poter allevare il bambino nella stessa situazione, quindi mantenendogli lo stesso tipo di tenore di vita e così via, cosa che non è assolutamente reale, specialmente nel nostro paese, dove le donne prima di tutto lavorano per il 49% contro il 70% di uomini, quindi abbiamo una percentuale, e questo lo vediamo anche proprio nel momento, come posso dire, del nostro lavoro professionale, il contatto con le persone in carne ed ossa, che di donne che fanno le casalinghe, che magari hanno sacrificato la loro vita professionale proprio per allevare i figli in una, diciamo, scelta condivisa con il partner, e poi si ritrovano a dover sì tenere il bambino per un periodo paritario, ma non essere in grado di sostanzialmente né mantenere se stesse né mantenere lui, perché non c'è l'assegno perequativo. Come si fa?
Il coniuge è l'unico,
esattamente, è l'unico che possa a quel punto, diciamo, vantare il diritto.
Sì, sì, no, è una, non si preoccupi, è un cartello di servizio per dirci che abbiamo un minuto per chiudere. Perché no, appunto, quindi anche attraverso questo modello, diciamo, che potrebbe essere condivisibile di affidamento congiunto, certo, si fa passare, certo, un'idea particolare, certo, di famiglia.
Ma la cosa ridicola è che tutto questo è finalizzato ad aumentare la natalità, perché noi siamo un paese che appunto,
beh,
rispetto
almeno
agli
ci
altri
riusciranno.
Lei neanche per idea, perché poi i numeri cosa ci dicono? Che in Italia le donne hanno circa un figlio e 32 a testa, mentre le francesi, che lavorano molto di più, ne hanno 2,50. Ora sono brutte queste percentuali, però effettivamente
sono indicative.
Sono molto indicative, quindi dico, vuol dire che c'è una non c'è un collegamento, diciamo, logico tra...
Probabilmente i problemi sono altri.
E i problemi sono altri, perché è chiaro che se dai alle donne i servizi sociali, li dai alle donne il lavoro, effettivamente c'è
una
fecondità diversa.
Grazie all'avvocata Marina Capponi. Naturalmente poi torneremo a seguire la vicenda anche con Popolare Network in vista della manifestazione di sabato. Noi ci andiamo a sentire il Soul Peanuts e poi torniamo per i saluti.
Soul Peanuts, cultura e spettacolo in Toscana.
Bentrovati a tutti voi all'ascolto, le segnalazioni culturali per questo giovedì 28 marzo. Dopo 10 anni dalla sua uscita, Bobo Rondelli porta nuovamente sul palco Per Amor del Cielo, il disco che ha decretato la sua consacrazione tra i grandi della musica d'autore italiana. A partire da questa sera fino al 31 marzo al Teatro di Lari. Bobo Rondelli, voce e chitarra, Steve Lunardi al violino, Claudio Laucci al pianoforte. E ancora per questa sera al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, la regia di Damiano Micheletto.